Darei inizio al Consiglio Comunale. Io devo rinnovare il ringraziamento a tutti i consiglieri comunali della disponibilità per questa sera, sapendo che forse, anzi sicuramente siamo andati un po' oltre, ma credo che ci sia la piena condivisione dell'importanza di questo momento. Quindi grazie veramente, grazie anche della disponibilità di aver splafonato un po' i tempi. Lascio ora la parola al segretario generale per l'appello.
Vitale.
Presente.
Alzari.
Presente.
Torriani.
Presente.
Zanini.
Presente.
Cerelli.
Ciao.
Fuggeri.
Presente.
Sessi. Assente, è arrivata la giustifica. Fabiano.
Presente.
Losi.
Presente.
Menin.
Presente.
Cesari.
Giustificata.
Assente. Mondello.
Presente.
Savini.
Presente.
E Leone. Allora, due assenti.
Confermo quanto già detto il segretario generale, abbiamo ricevuto la comunicazione dell'assenza da parte del consigliere Sessi Simone e del consigliere Angela Cesari per motivi familiari ma anche professionali. Adesso non ricordo bene il dettaglio, ma ho ricevuto questa comunicazione per cui sono assenti giustificati. Bene, ora passerei alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e ringrazio il primo punto, grazie dottoressa. Il secondo punto, il primo punto l'avevo chiamato comunicazione del sindaco, in realtà era il momento di incontro con il maresciallo Fugarino, quindi passiamo all'argomento numero due, che è approvazione del piano comunale del verde. Lascio la parola al consigliere Stefano Uggeri, che provvederà anche lui a ringraziare per l'attesa le persone che questa sera presenteranno il piano. Prego, consigliere.
Grazie, infatti esordisco subito dicendo... ringraziando l'agronomo Luca Masotto e l'agronomo Marco La Sala per aver atteso questo tempo, però diciamo che l'argomento all'ordine del giorno è importante perché il Piano del Verde è un documento strategico, quello vigente data ormai del 2004, quindi come amministrazione abbiamo ravvisato l'anno scorso la necessità di aggiornarlo. Permettetemi un paragone, può essere considerato il PGT l'equivalente di un PGT per quanto riguarda il verde pubblico, il verde urbano di una comunità, e quindi sicuramente un documento in approvazione stasera che rimarrà valido per molti anni, e è un documento anche corposo, quindi all'illustrazione puntuale lascio la parola poi all'estensore Luca Masotto, ma tenevo a dire che appunto è un documento corposo che fa una fotografia dell'esistente e delinea anche le prospettive per il futuro, però prospettive che per un ente locale come il nostro sono in realtà di un futuro sempre frammentario, nel senso che nell'ambito del verde urbano sarebbe opportuno poter contare su risorse certe negli anni per poter pianificare gli investimenti, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, e invece abbiamo visto in questi anni è sempre un lavoro di rincorsa, cioè ferma restando la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di ciò che rischia di rappresentare un pericolo per i cittadini, poi in realtà le forze per pianificare un intervento organico e turnato su tutto il paese risulta difficile reperirle appunto in modo stabile. Quindi ecco, un documento che se non ricordo male ha 140 pagine di allegato, quindi un documento significativo che identifica tutte le aree verdi, un censimento puntuale di tutti gli alberi e gli arbusti di Lodivecchio, e quindi sarà un punto fermo sul quale poi basare la manutenzione ordinaria da una parte e le priorità di intervento dall'altra. Per questo vorrei che l'illustrazione venisse fatta dall'agronomo Luca Masotto, che invito a venire qui e a presentare il lavoro svolto.
C'è la proiezione di immagini? Allora ci spostiamo un attimo.
Allora, buonasera a tutti. Allora,
Allora aspettiamo, intanto bevo un goccio d'acqua. Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Consigliere dice appunto un documento corposo che però ho preferito si vede, no, si vede. Stefano, no. Allora diceva un documento corposo che però ho preferito riassumere in una relazione illustrativa anche abbastanza snella, per poi lasciare tutta la parte di approfondimento negli allegati, che sono rappresentati sostanzialmente da alcune schede che dopo vi illustrerò e dalle tavole grafiche.
Rimandava, ne siamo certi.
Allora inizio dicendovi, mentre aspettiamo l'immagine, dicendovi un po' la struttura del Piano del Verde. Allora dicevo una relazione snella, una decina di pagine, poco più, suddivisa in vari capitoli. Primo capitolo che fotografa la situazione del verde aggiornata al dicembre 2016, quindi insomma all'anno scorso, dove viene fatta una fotografia del verde esistente, okay, e delle dinamiche che si sono sviluppate a partire più o meno dall'ultimo censimento, quindi 2004. Una seconda parte che ho intitolato Il verde domani, con una descrizione appunto ragionata del verde pubblico di Lodivecchio, con delle indicazioni su come potrebbe svilupparsi il verde, e poi un capitolo Affrontare la transizione, con indicazioni per un nuovo modello di sviluppo del verde che dovrebbe passare, cioè volta all'elevazione di standard tecnici e paesaggistici, quindi si dovrebbe passare da un discorso di carattere prevalentemente quantitativo a un discorso di carattere qualitativo. Allegata a questa relazione ci sono le schede delle singole aree, ne faccio vedere alcune, quindi per ogni area sono 72 le aree, è stato fatto un censimento con la superficie totale e la superficie a tappeto erboso, dove è rilevante ovviamente, i metri lineari di siepi, tutti i parametri che servono per gestire la manutenzione ordinaria, e poi la vegetazione di corredo, quindi arbusti, nonché piantine forestali, visto che a Lodivecchio sono state fatte delle forestazioni importanti nel corso degli ultimi anni, ancora se ne faranno probabilmente, alberi di terza e quarta grandezza, cioè alberi che arrivano indicativamente fino ai 12 metri di altezza a maturità, alberi di prima e seconda grandezza, alberi sopra i 12 metri a maturità. Dopodiché, sempre per ogni area, c'è una descrizione dello stato di fatto, con le dinamiche del recente passato, le potenzialità future, quindi quale può essere lo sviluppo di quell'area nel medio-lungo termine, e le possibilità invece a medio termine, cioè le cose che si possono fare nell'immediato, insomma, da qui al prossimo piano del verde, ipotizzando un aggiornamento decennale. Dopodiché ci sono appunto le due tavole grafiche, una che è quella del verde attuale, con indicazione e completamento delle aree verdi censite rispetto al 2004, dove abbiamo fatto alcune rettifiche e integrazioni, perché ovviamente nel frattempo dal 2004 oggi sono state introdotte nuove aree verdi, e poi, la vedremo verso la fine, la tavola del verde futuro, quindi la tavola del verde di previsione con i potenziali sviluppi futuri. Allora, a livello metodologico, così vi spiego come abbiamo lavorato, abbiamo fatto ovviamente sopralluoghi mirati nelle singole aree con un rilievo dell'esistente, un confronto con la situazione dello scorso censimento e una valutazione delle potenzialità dell'area. Quindi abbiamo guardato il passato, il presente e poi ci siamo proiettati nel futuro. La classificazione è stata fatta, quella botanica, a livello di genere, non di specie. Questo per rendere più snella la classificazione e anche più operativa, ovviamente sempre distinguendo le specie di prima e seconda grandezza da quelle di terza e quarta. E poi a parte sono state considerate le piantine forestali. Questo per valutare quello che abbiamo chiamato momento demografico, cioè per capire qual è la spinta che ha il verde nel futuro. Come vedremo, essendoci molte piantine forestali, la dotazione di verde potrà solo crescere nel medio termine. Poi, ok, sono state fatte correzioni formali e riclassificazioni e sono state introdotte le nuove aree, quindi 13 nuove aree che non erano compendiate nel precedente censimento. Allora, arrivando a alcuni numeri, il verde oggi sostanzialmente la fotografia del verde di Lodivecchio al 2016 era questa. Gli alberi di terza e quarta grandezza e prima e seconda grandezza sommati fanno circa 2000 soggetti. Io così per confronto ho fatto un confronto con la città di Milano, dove ci sono censiti circa 250.000 altifusto. Considerando la popolazione, a Milano ci sono 5 persone ogni albero, mentre a Lodivecchio siamo, se non ricordo male, 3,7, una cosa del genere. Quindi la dotazione di verde, considerando gli alberi, direi che è sicuramente importante. Ed è un patrimonio che magari a prima vista potrebbe passare quasi inosservato, perché la prima volta che ho fatto il giro effettivamente mi sembrava diciamo un po' meno ricca di verde. Poi guardando i dati quantitativi, in realtà di materiale su cui lavorare ce n'è parecchio. Ci sono delle situazioni un po' degradate, però sicuramente nel complesso la dotazione di verde è buona. A livello di composizione botanica, poi abbiamo fatto un'analisi a livello di genere per tirar fuori dei dati interessanti. Innanzitutto il grosso, cioè più di un quarto della vegetazione è costituita da tigli ed aceri, sono i due generi predominanti, vanno benissimo, sono molto adatti all'ambiente planenziale lombardo. Poi abbiamo però dei generi su cui riflettere. Uno è il prunus, cioè ciliegi da fiore. Questi rappresentano ancora adesso l'8% della popolazione arborea, ma sappiamo bene che saranno destinati a ridursi nel corso degli anni, perché è un genere che ultimamente un po' a livello regionale sta avendo difficoltà di carattere fisiologico e fitosanitario e ci sono morie un po' generalizzate. Lo stesso vale nel caso di Lodivecchio per i platani, che sono il 5% della popolazione, perché c'è la malattia conosciuta come cancro colorato che li sta decimando, ed è anche una malattia che è soggetta a lotta obbligatoria, e quindi questo 8% più questo 5% negli anni verrà a scendere. Poi altre dinamiche: frassini 7%, pioppici pressini 7%, è un altro numero importante, ed è importante rifletterci, perché il pioppo cipressino è una pianta che sostanzialmente ha una scadenza, cioè esce dal vivaio, prodotta entro 25 anni circa si sa che bisogna sostituirla, perché va incontro a una serie di problemi, cresce molto rapidamente, però anche è una pianta che va incontro a una senescenza molto accelerata. Quindi tutti i filari di pioppici pressini, che è una specie molto adatta e tipica dell'ambiente planiziale, cioè dell'ambiente di pianura, e quindi incoraggio a conservarla, però tutti questi filari devono andare incontro a una progressiva sostituzione, quindi abbattimento programmato e sostituzione con nuovi soggetti. Curiosità, i ginkgo, che sono presenti in quantità molto elevati, nonostante sia una pianta un po' particolare, e poi una scarsa presenza di specie alloctone, quindi nelle messe a dimora passate è stata data molta enfasi alle specie autoctone, quelle tipiche della pianura, quando forse in un contesto più prettamente urbano si potrebbe usare con qualche specie di derivazione orticola, vivaistica intesa, oppure di provenienza estera, in quanto spesso più adatti agli ambienti urbani. Abbiamo individuato alcuni singoli alberi rilevanti per la caratteristica architettonica piuttosto che per la valenza paesaggistica, li abbiamo indicati anche sulle tavole grafiche: un acero negundo nel Parco Strabone, un pioppo sulla provinciale 115, un noce, un pino, un platano in altre località. Alcuni di questi erano già indicati nel precedente censimento. Questi li abbiamo indicati perché verso queste piante sarebbero da mettere in atto delle operazioni di arboriculturali di maggiore attenzione, insomma niente di trascendentale, però stare molto attenti soprattutto con le potature, sul compattamento del terreno, perché comunque sono delle piante molto interessanti che potrebbero avere anche un certo, insomma, un certo richiamo, diciamo così. Poi PLISPGT non hanno grosse, non avranno grosse ripercussioni sul piano del verde. Qua ho riportato le schede, vabbè, per dire che sono, le abbiamo già illustrate. Variazioni quantitative, allora qua abbiamo fatto un confronto a parità di perimetro, cioè aree censite nel 2004, aree censite nel 2016, a parità di perimetro abbiamo una riduzione del numero totale degli alberi, soprattutto a causa del degrado di filari, in particolare dei ciliegi. Però se andiamo a vedere la variazione quantitativa di tutti gli alberi sul territorio comunale, quindi tutti gli alberi che ha in carico nel 2016 il comune, vediamo che siamo invece passati da 1903 a 2003, quindi un aumento del 5%, quindi il comune dovrà farsi carico di questi alberi in più. Questo perché ci sono alcune aree che non erano in carico 12 anni fa e perché poi nel frattempo ci sono state anche le opere di forestazione, quindi alcune piantine forestali ormai sono piante affermate e sono piante che si avviano verso la maturità. Per quanto riguarda le tendenze in atto che abbiamo analizzato, abbiamo già accennato ad alcuni deperimenti, soprattutto di molti viali cittadini, concentrati non tutti, ma molti di questi nella zona industriale, sia per quanto riguarda la terza e quarta grandezza, sia per gli alberi di prima e seconda grandezza. Dico questo perché la zona industriale non deve essere, secondo me, trascurata, nel senso che, come si può vedere nella tavola qua di previsione, se si riesce, sì, la zona industriale sono questi filari azzurri. Questi possono essere messi facilmente in connessione con la ciclabile, quella sterrata, insomma, rurale che passa qui nei Sillari, che arriva fino a qui, nonché con una ciclopedonale del quale suggerisco, insomma, la realizzazione per collegarsi con Tavazzano. Quindi si potrebbe generare un sistema verde che, al di là degli aspetti ambientali, paesaggistici, eccetera, potrebbe essere anche un incentivo alla fruizione di un'area che di solito viene messa in secondo piano, soprattutto su certi tipi di utenze, chi fa pratiche sportive, chi corre, chi va in bici, eccetera. Potrebbero essere una zona della città che può essere recuperata a una fruizione diffusa. Poi, proseguendo, allora, altre aree che abbiamo analizzato, che sono in fase di maturità, sono sostanzialmente i parchi, i vari parchi cittadini, che hanno ormai raggiunto una fase che viene definita climacica, cioè di massimo sviluppo, e cioè devono essere quindi gestiti con una maggiore intensità di cure culturali, in modo anche più puntuale. E poi abbiamo tutte le giovani leve, abbiamo censito più di 240 piantine forestali attecchite, quindi escludendo quelle che erano palesemente morte, ma è un qualcosa di normale negli impianti forestali, perché ovviamente su 100 piante che si mettono a dimora magari a maturità ne arriveranno 10, 20, 30, però è normale in un intervento di questo tipo. Una cosa importante è che ormai l'Odi Vecchio si è avviato verso la saturazione, l'ultimo punto dell'analisi è questo. Il territorio ormai è saturo di verde, le aree pubbliche sono state impiegate quasi completamente, rimane qualche area marginale che può essere, dove si possono ipotizzare nuove forestazioni, nuove sistemazioni a verde di carattere giardinistico, però tutto sommato quello che si poteva fare dal punto di vista quantitativo e anche spaziale è stato fatto. Quindi il verde domani, il suggerimento è quello di passare da un approccio, come dicevo prima, di tipo prettamente quantitativo a un approccio di carattere qualitativo, quindi una maggiore attenzione tecnica sulla gestione delle situazioni che sono ormai a maturità, quindi sostanzialmente dei parchi, di alcuni viali, e poi degli interventi di carattere puntiforme con possibili nuove progettazioni, e nonché una presa di coscienza del problema di molti viali. Penso a Giovanni XXIII, quindi da Piazza Santa Maria fino poi su a girare in Viale Repubblica, e poi anche l'area, quella da Tavazzano, per arrivare fino al sottopasso della provinciale. Quindi punti che suggerisco di seguire sono appunto la riqualificazione dei viali alberati, includendo in questi, come dicevo prima, i filari alberati dell'area industriale, e poi nuovi assi ciclopedonali. Prima accennavo appunto al nuovo asse che potrebbe collegare il percorso esistente che proviene da Tavazzano, che più o meno muore qua, dove ho la freccina, e poi si potrebbe appunto proseguire in direzione sud fino ad arrivare al sottopasso che c'è sulla provinciale 115. Qui si ricollegherebbe a degli altri percorsi e quindi permetterebbe il collegamento da Tavazzano fino ai centri sportivi di Viale Europa, al centro Porro, alle scuole, poi da lì in un attimo anche al centro della città. L'altro percorso invece sarebbe nella parte meridionale della città, dall'area della biblioteca, percorrendo tutta via Giovanni XXIII, poi via la Repubblica, collegare anche l'area verde di via la Repubblica, e a completare e riqualificare i due filari molto degradati, che sono quelli di Viale Repubblica e Giovanni XXIII. Qui ci sono ciliegi che stanno deperendo, alcuni sono già stati tolti perché morti palesemente, altri un po' pericolanti. Qui nel corso degli anni passati già c'era stata un'idea embrionale di filare di bagolari, che è più o meno qua dove c'è la freccina. Questo si potrebbe proseguire nell'area verde di Viale Repubblica. E poi bisognerebbe fare un bel ragionamento su via Giovanni XXIII, perché lì si potrebbe ribaltare completamente la sede stradale e riuscire a integrare un discorso paesaggistico e a verde di un nuovo filare con specie più adatte, con un nuovo assetto che prevede parcheggi e la nuova sede stradale, cioè una sede stradale di ampiezza adeguata, quindi magari un filare su un solo lato della carreggiata, ma con piante più importanti, integrati con dei parcheggi. È un qualcosa che abbiamo fatto uno schizzo così, però ovviamente un piano del verde non è non è la sede dove a fare approfondimenti progettuali di questo tipo. Poi abbiamo nuovi progetti di carattere, diciamo così, puntiforme. Il centro Porro, che ormai ha una vegetazione vecchia, proprio un concetto vecchio, con dei cedri, con una situazione che ormai è un po' al limite, si suggerisce di riqualificarlo in modo tale da rendere quest'area verde, che comunque è a servizio della città, non solo come area di transito di chi va a usufruire della piscina piuttosto che dei campi da calcetto eccetera, ma anche di chi magari accompagna i figli, o insomma possa essere un'area fruibile pienamente, non solo di passaggio. Anche perché poi c'è una piscina che d'estate ha un certo richiamo, l'area della piscina insomma non ha vegetazione di corredo, ha giusto qualche albero, insomma lì ci si potrebbe mettere mano. Con un certo ritorno probabilmente anche. Lo stesso vale per l'adiacente parcheggio di Piazza San Giovanni a Lodi e la piazza lì vicina, dove ci sono una trentina di platani ancora. Il platano, accennavo prima, ha un problema di carattere fitosanitario. Qui a Lodi siamo in zona focolaio per quanto riguarda il cancro colorato, e quindi nel corso degli anni tutti questi platani probabilmente salteranno, e dovrebbe essere l'occasione per riqualificare sia il parcheggio sia questa piazza, che è l'ingresso per le scuole, ma è anche un'area che viene utilizzata molto per il parcheggio nel periodo estivo per il centro Porro. Quindi si potrebbe prendere insomma i classici due piccioni con una fava. L'area adiacente alla biblioteca, e gli scavi archeologici. Anche lì c'è un'area che attualmente è incolta, che deve essere sfalciata, dovrebbe essere sfalciata perlomeno regolarmente, per il, anche perché c'è dell'ambrosia. Anche lì c'è un problema di gestione obbligatoria, perché è una pianta allergenica, e quindi lì però bisogna capire, prima di metterci mano, bisogna capire qual è la destinazione di quell'area, nel senso che se è solo a fruizione da parte per gli ospiti della biblioteca piuttosto che per altre cose. E analogamente il giardino dell'asilo nido di Monsignor Perosi, nella stecca di quella cascina, solo in parte interessata da asilo nido, poi c'è tutta un'altra area che è stata risistemata, riqualificata, però ancora risulta vuota. Quindi anche lì, prima di mettere mano su quell'area, bisognerebbe capire qual è il destino dell'edificio, per poter poi fare una progettazione del verde che risponde effettivamente alle esigenze di quella porzione. Poi secondo me lì un altro suggerimento che diamo è quello di progettare in modo organico l'area verde di pertinenza del giardino dell'asilo e l'area verde esterna, per metterla in comunicazione paesaggistica, e questo però è un discorso che va affrontato a livello progettuale della singola area. Questo serve, cioè un gioco di richiami che serve ad ampliare gli spazi del giardino, dell'asilo, che comunque è abbastanza ristretto. Poi, dicevo prima, le ultime forestazioni, alcune di queste sono già state messe in atto recentissimamente, il mese scorso, grosso modo, quindi la porzione settentrionale del centro Porro è un piccolo triangolino che è questo verde qua, il centro Porro. Qui è già stata fatta una forestazione, e lo stesso vale per quest'angolo di via Strabone, del parco di via Strabone. Queste sono già state fatte. L'ultima area residuale che rimarrebbe è questa dove c'è la freccina, però lì bisogna capire, perché questa è un'area standard a servizi, quindi forse c'è il discorso di un possibile parcheggio, poi eventualmente la ciclopedonale, quindi lì va ragionata insomma nel medio-lungo termine. Comunque è l'ultima area residuale, qualcosina si può trovare nelle scuole, ma poca roba. Poi, ecco, infine, la gestione dei parchi e delle aree sensibili, dicevo prima, un cambio di passo, nel senso che sono aree dove c'è una fruizione da parte di categorie sensibili, mamme con bambini, anziani, quindi sono aree che normalmente nell'ambito del verde urbano bisogna trattare un po' con i guanti, fare dei censimenti fitostatici, cioè capire il grado di pericolo di ogni pianta, e fare dei monitoraggi abbastanza continui in modo tale da evitare situazioni di rischio per la fruizione, anche perché sono le aree dove se succede qualcosa di solito si scatena la bagarre. Non è detto che siano le aree a maggior rischio, però sono quelle dove dal punto di vista emotivo la cittadinanza è giustamente più attenta. Ho elencato alcune priorità di intervento. Quindi censimenti fitostatici, la riqualificazione di Piazza San Giovanni che abbiamo già detto. Poi ci sono ad esempio l'eliminazione del novellame di specie arboree infestanti. Questo è un intervento che ha un costo molto irrisorio, che però ha un rapporto benefici-costi veramente ottimo, perché si tratta di andare a intervenire in tutte quelle zone dove ci sono delle infestanti, e penso alla zona del cimitero, infestanti arboree, come robinia, ailanto, gelso da carta, nella zona del cimitero, piuttosto che anche il parco Pertini c'è qualcosa, nelle aree di margine ci sono queste infestazioni. Allora, se si interviene subito, finché le piante hanno 2-3 anni, si riesce a risolvere tutto con delle spese veramente basse. Viceversa, se si attende, poi diventa insomma dei problemi gestionali anche abbastanza importanti, anche onerosi. Lo stesso vale per la regolazione delle irrigazioni in alcune aree, anche qui sono costi veramente minimi, che però hanno degli ottimi ritorni. Queste sono cose che si possono fare tranquillamente nell'ambito della manutenzione ordinaria, sostanzialmente, basta regolare un attimo il capitolato. Dopodiché abbiamo indicato potature di rimonde e selezione in via Archinti, via Cabrini, che con le risorse messe a disposizione all'inizio dell'anno sono già stati eseguiti. e poi le messe a dimora per prevenire quello che ho chiamato oblio del paesaggio, cioè il fatto che in molti filari salta una pianta oggi, una tra due settimane, una il mese prossimo, e via via questa percezione paesaggistica del filare si perde fino a che appunto nessuno si ricorda più di quello che era il paesaggio all'inizio. Questa è una cosa che succede molto spesso negli ambiti pubblici, perché magari ci sono soldi per la cosiddetta messa in sicurezza, per abbattere, però poi magari si fa fatica a recuperare le somme per la sostituzione nello stesso punto, oppure risulta difficile farlo per altri motivi di carattere magari politico piuttosto che cose del genere. Quindi c'è questo oblio del paesaggio, e sono qua invito a rifletterci e a mettere un po' di pezze, insomma, dove i filari iniziano a cedere, magari ad eccezione dei casi più critici dove non ha senso farlo, come Giovanni 23 ad esempio, però dove invece magari salta una pianta ogni tanto, lì è importante rimpiazzarla in tempi rapidi. E poi ecco, un'attenzione ai filari di Piopici Pressini, ce ne sono in via Stravone, ce n'è lungo la provinciale 115, perché hanno bisogno di una gestione di tipo programmato, quindi ogni tanto bisogna magari iniziare a sostituirle uno ogni tre con una pianta giovane. Dopo 10 anni la pianta giovane di un Piopici Pressino già raggiunge una dimensione importante e si può procedere gradualmente, conservando in modo costante il filare, però garantendo la sicurezza e gestendo in modo razionale questa varietà di pioppo, che ripeto è tipica della Lombarda. Ok, poi affrontare la transizione, questo qui insomma è un po' un passaggio dall'ottica quantitativa all'ottica qualitativa. Che cosa si potrebbe fare? Gestione delle piante forestali. Giustamente sono state messe a dimora delle molte piante forestali sopravvissute, più di 200, quindi sicuramente c'è stato un buon successo delle forestazioni passate. Vanno gestite però in un'ottica forestale, cioè non possiamo pensare che tutte queste arrivino a maturità. Il sesso di impianto di solito è 4x2, è ovvio che prima o poi entreranno in competizione reciproca, piuttosto che tenere delle piante un po' sofferenti che competono fra di loro, conviene fare una selezione come si fa negli impianti forestali, quindi sacrificare quelle messe peggio, tenere quelle con più possibilità di sviluppo. Dopodiché connubio pubblico-privato, e qua c'è un collegamento col regolamento del verde, anche questo che sarà discusso settimana prossima, perché la tutela del verde e del paesaggio, soprattutto in un contesto come quello di Lodivecchio, dove ancora c'è parecchio verde privato, non può essere demandata esclusivamente al pubblico. Quindi il regolamento del verde prevede già di favorire è una parola un po' grossa, di incentivare in modo... ovviamente senza non economico, perché non è possibile, però di incentivare gli operatori privati a dare un occhio anche al contesto paesaggistico quando si va a intervenire sul verde privato, soprattutto se ci saranno insomma interventi edilizi, piuttosto che se ci saranno delle riqualificazioni di verde privato. E poi sempre nel regolamento del verde è prevista la necessità di compensare il valore ambientale in caso di nuove iniziative edilizie private che comportino l'abbattimento di alberi. Questo perché ho visto in alcune commissioni del paesaggio che non ci sono gli strumenti per evitare degli abbattimenti e la loro compensazione se non vengono opportunamente regolati da un regolamento del verde. Possibilità che credo non sia ancora stata sfruttata è quella delle adozioni, delle sponsorizzazioni delle aree verdi. Un caso ad esempio è quello del bosco in città di Via Libertà, un altro è quello del vicolo Bachelet. Il vicolo Bachelet è una cosa molto piccola, però è un budello verde che corre tra case, tra residenze. Quella è una tipica situazione in cui i frontisti potrebbero farsi carico di quest'area, visto che sono i principali fruttori. Il bosco in città di Via Libertà invece è una situazione critica, perché è stata realizzata in una striscia sostanzialmente inclusa fra proprietà private e non c'è un accesso per la manutenzione, quindi in questo caso forse riuscire a darla in gestione ad associazioni di volontariato che magari abbiano altri fini, penso ad esempio a quelle associazioni che fanno terapia con il verde, ci sono molte associazioni magari per i disabili, ragazzi con sindromi varie, tipo Down, oppure ragazzi autistici, che hanno giovamento di stare a contatto con il verde. Una volta riqualificata con interventi di messa in sicurezza, anche se è un'espressione scorretta, si potrebbe dare in gestione per l'ordinario, queste aree potrebbero essere fruite e analogamente potrebbero avere dei fini terapeutici. Dopodiché l'ultimo punto, che è una consulenza professionale, nel senso di un affiancamento, un po' come fanno diversi comuni, una sorta di supporto al RUPO, agli uffici tecnici, per avere una consulenza continuativa nel corso dell'anno. Molti comuni mettono lì qualche ora al mese a dei costi irrisori e permette però permette di destinare risorse tecniche ed economiche in modo più efficiente ed efficace, quindi non interventi a pioggia ma interventi mirati. Questo presuppone in certi casi un censimento un po' più puntuale, però sicuramente consente di avere una spesa più efficiente delle risorse che possono essere messe in campo. Niente, dopodiché gli allegati, questi ovviamente ve li risparmio, sappiate che c'è per ogni area, appunto, è stata esaminata nel dettaglio e ogni area viene riassunta in una scheda con le principali caratteristiche quali quantitative. E poi vabbè, le tavole grosso modo le avete già viste mentre illustravo la relazione. Quindi io, conto mio, finito, se ci sono domande o...
Grazie dottor Masotto. Sì, coglierò la sua disponibilità nel caso ci fossero delle domande. Per cui io, se il consigliere Ruggeri non ha nulla da aggiungere, aprirei il dibattito su questo punto. Prego, consiglieri. Siamo al buio perché mi ha fatto qualcosa di male. Consigliere Menin, prego.
Una domanda. All'inizio ha citato una situazione di degrado. È possibile valutare le cause e se eventualmente esistono delle responsabilità di chi all'inizio aveva l'onere della manutenzione, oppure se questi eventi sono del tutto casuali, e attualmente quali azioni sono possibili da intraprendere, o se in queste situazioni di degrado oramai la situazione è arrivata a un punto tale dove oramai sulle piante c'è poco da fare.
Grazie consigliere Menin. Se ci sono delle altre domande, altrimenti cominciamo già con le risposte. Prego dottor Masotto.
Sì, allora, situazioni di degrado, diciamo che degrado inteso non come manutenzione, è un degrado vegetazionale, cioè un deperimento, una senescenza. Nel caso i casi più evidenti sono tutti i filari di prunus, dei ciliegi da fiore. Questa qui adesso, i sopralluoghi sono stati fatti quest'autunno, quindi non è che si veda, cioè il tempo era quello che era. Comunque, questo qui è uno dei casi più eclatanti, cioè il doppio filare di Giovanni XXIII, visto da Piazza Santa Maria. Visto da lì c'è una un'infilata notevole vista dall'alto. Qui la situazione è delicata proprio per il genere, cioè il genere Prunus e tutti i ciliegi da fiore hanno problemi. Anche nel mio comune stanno saltando tutti i ciliegi perché il cambiamento climatico è in atto, non c'è niente da fare. Ci sono estati che sono più calde, ci sono soprattutto estremi meteorologici più intensi, quindi sbalzi. I Prunus non reagiscono bene a questo. Poi ovviamente c'è il discorso della scarsa disponibilità di terreno, perché ormai sono piante che hanno avuto difficoltà a svilupparsi, visto il terreno sostanzialmente povero che hanno avuto a disposizione per lo sviluppo radicale, e quindi è una dinamica sostanzialmente naturale, cioè una pianta in foresta, una quercia, si può pensare che duri 300-400 anni, in ambiente urbano anche una quercia, che è una pianta molto longeva tra quelle che abbiamo noi, è ovvio che se arriva a 100 anni insomma la ringraziamo, perché è normale che sia così. Quindi questi fenomeni di degrado sono fenomeni che sono normali, cioè è una senescenza accelerata delle piante, non è tanto un problema di tipo gestionale. Problemi di tipo gestionale che si potrebbero avere nel futuro, secondo me, sono su alcune forestazioni che si stanno già affermando, tipo Parco Strabone, anche se è una striscia, quella più a ridosso della provinciale, lì forse un po' di radamenti andrebbero fatti, un po' di selezione di piante, e poi un po' di degrado che per causa di manutenzioni un po' troppo strong, è il filare di Via Cabrini, che ha qualche problema di tipo fitostatico, cioè un po' di carie derivanti da tagli un po' troppo grossi che sono stati fatti però credo insomma così un 20 anni fa almeno, perché sono proprio al castello, cioè dove parte il fusto si dirama in branche, e lì ci sono delle carie, quindi però sono problemi di 20 anni fa, 25, non so quando sono state intestate quelle piante. Altre cose, insomma, responsabilità, non mi sembra di averne. Ecco, forse via Fregoni, l'area di via Fregoni, forse qualche. Lì ci sono state morie importanti. Perché quella è un'area, però chiedo aiuto, che è passata, l'area di via Fregoni è passata, cos'era, scomputo oneri erano quelle
mele. Via Fregoni
era scomputo oneri,
quel lì. Lavoro fatto lì, che tu sappia, no, non lo sai, quelle piantumazioni relative a quell'area, no?
Perché lì credo che c'è stato, quando, siccome non era censita nel 2004, immagino che nel 2004 fosse ancora privata quando hanno fatto gli interventi edilizi, dopodiché può essere, ecco, ok, quindi probabilmente è successo questo, dopodiché c'è stato, quando è passato da o negli ultimi passati, momenti del privato, all'inizio, insomma, quando ci sono questi cambi qua, c'è sempre un problema di manutenzione, di solito è il privato che magari mette a dimora scomputo e poi lascia un po' andare, però è un'ipotesi, cioè, di ricostruzione di quello che è successo.
Approfondito. Grazie dottor Masotto. Ci sono altre domande? Prego consigliere Uggeri.
Più che una domanda, una riflessione, cioè spero che tutto il Consiglio Comunale si renda conto dell'importanza che ha il verde all'interno della nostra comunità, del valore intrinseco che il verde riveste per un centro urbano come il nostro, del valore dell'esistente, quindi dello sforzo che è stato fatto nel passato per dare una dotazione, insomma anche i numeri lo hanno detto, di un certo pregio, ma al tempo stesso la grande responsabilità che grava su di noi oggi, dove a fronte di risorse decrescenti per la manutenzione ordinaria dobbiamo intervenire su diversi fronti, alcuni che appunto affondano le radici, scusate il gioco di parole, in scelte avvenute tanti anni fa, dove sicuramente l'attenzione e anche la concezione del verde urbano era di tutt'altro tipo. Pensate che oggi invece, diciamo, l'elemento di punta dell'architettura, ad esempio, è il bosco verticale a Milano, dove l'elemento verde rappresenta una parte consistente, se non prioritaria. Pensate a quanto è cambiato negli ultimi 30 anni, negli ultimi 40 anni, il concetto di verde urbano. Quindi a volte ci dobbiamo confrontare con scelte fatte nel passato, dove si vede una concezione diversa, e questo è innegabile. E però dobbiamo confrontarci anche con un presente e magari anche un futuro, ai noi, decisamente critico per le risorse a disposizione per la manutenzione ordinaria. Quindi il quadro che emerge di una necessità di risorse crescenti per gestire un verde maturo che quindi va verso la senescenza, l'invecchiamento, e noi invece tutti gli anni ci troviamo risorse decrescenti per il verde, quindi questa è una situazione che io mi auguro si possa risolvere in prospettiva, altrimenti nel futuro questo può rappresentare un problema. Quindi è una riflessione che estendo tutto il Consiglio Comunale, ripeto, per capire il grande valore che ha il verde oggi e quindi la ricchezza che abbiamo e di cui tutti dobbiamo essere consapevoli, e anche prendere coscienza degli sforzi che dovremo fare in futuro.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi prima delle dichiarazioni di voto, io ringrazio l'agronomo, il dottor Luca Masotto, per la sua disponibilità sia per l'illustrazione del piano ma anche per le risposte date, e quindi procedo con le dichiarazioni di voto, se ci sono dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, prego consigliere Ruggeri.
Volevo anch'io ringraziare gli agronomi che hanno lavorato a questo piano, che sicuramente è un documento che rimarrà nel tempo, e quindi si è visto anche dalla presentazione un documento corposo, quindi estendo il ringraziamento.
Bene. Prego consigliere Savini.
Grazie. Preso atto del lavoro esposto stasera, ringrazio anch'io l'agronomo. E in attesa di avere un confronto sul tema mediante commissione, il nostro voto al momento sarà di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Savini. Allora procedo alla lettura del deliberato. Come di consueto do per letto le premesse, e per conosciute le premesse, quindi propongo di approvare il piano comunale del verde redatto dal dottor agronomo Luca Masotto, pervenuto in data 29 marzo 2017, protocollo numero 4035, costituito dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, anche se non fisicamente allegati. Relazione illustrativa, schede, le aree verdi in dettaglio, tavola 1, area verde pubblico, tavola 2, aree verdi interessate da sviluppi futuri. Chi è favorevole all'approvazione del piano comunale del verde? Alzi la mano, grazie. Grazie. Chi si astiene? Il consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Contrari? Nessuno. La proposta è approvata con 8 voti favorevoli e 3 astenuti. Grazie, grazie ancora, dottore. Chiedo scusa, io chiedo la votazione ora per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Grazie. Contrari? Nessuno. Immediatamente eseguibile. Passiamo alla trattazione del punto numero 3 all'ordine del giorno, che è una comunicazione. Comunicazione relativa alla deliberazione della Giunta Comunale numero 27 del 15 febbraio 2017 ad oggetto approvazione e aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019. Chiedo al segretario generale, dottoressa Barletta, di illustrare questa comunicazione.
Sì. Beh, è un passaggio che avevamo, ricorderete, forse avevamo fatto anche lo scorso anno. La modalità di approvazione del piano di prevenzione della corruzione è stata confermata nel nuovo piano nazionale anticorruzione, cioè nel senso che la competenza è rimasta comunque in capo alla giunta. Noi già lo scorso anno si era previsto, per un formale coinvolgimento e comunque per una informazione ufficiale al Consiglio, il passaggio con la modalità della comunicazione al Consiglio Comunale dell'avvenuta approvazione del piano, che però non è solo la comunicazione fine a se stessa, è anche un'apertura, nel senso che il piano rimane comunque uno strumento flessibile, e qualora ci fosse da parte dei consiglieri o da parte degli altri soggetti che sono comunque coinvolti la rilevazione di situazioni possibili interventi di modifica del piano, di suggerimenti, possono comunque essere fatti e verranno comunque recepiti in termini di modifica e di aggiornamento del piano. Il piano quest'anno rispetto a quello dello scorso anno, per diciamo recepire alcune delle indicazioni contenute nel piano nazionale, ha subito un aggiornamento di tipo editoriale, diciamo così, nel senso che le componenti di questo piano, in particolare una delle componenti importanti del piano, che è il programma triennale per la trasparenza, è stato acquisito, è diventato un tutt'uno, un documento unico con il piano di prevenzione della corruzione. Fino all'anno scorso era stato approvato e aggiornato parallelamente ma con provvedimenti separati. In questo caso è stato acquisito, quindi il documento è diventato un documento unico si compone di tre parti: la prima parte, il piano di prevenzione della corruzione, la seconda parte, il programma della trasparenza, la terza parte, il codice di comportamento, che è rimasto assolutamente invariato nella formulazione che aveva avuto originariamente, mentre il piano di prevenzione della corruzione e il programma della trasparenza su questi documenti c'è stato qualche intervento di aggiornamento, sempre per recepire quelle che erano le indicazioni principali che venivano dal piano di prevenzione della corruzione. Al piano è allegato, ci sono due allegati, diciamo come parte integrante, poi è anche allegato una mia relazione che era un po' una sintesi del piano nazionale e riassumeva un po' quelli che erano gli aspetti principali che erano stati presi in considerazione nel piano nazionale. Gli allegati invece, parte compositiva del piano, sono una delibera dell'ANAC, che è quella che disciplina il cosiddetto accesso allargato, ampliato, cioè un ampliamento dell'accesso civico rispetto a quello che era l'accesso civico. È un concetto che riguardava comunque gli atti soggetti a pubblicazione, mentre invece questo accesso civico allargato riguarda sostanzialmente la possibilità di accedere a tutti gli atti a disposizione dell'amministrazione con le modalità che l'ANAC ha disciplinato che sono diciamo riportate in questa delibera. In particolare nella delibera sono riportati anche i casi di esclusione, cioè accesso a tutto sì, ma con le limitazioni che l'autorità ha già individuato. L'altro allegato è un tabulato che raccoglie gli obblighi di pubblicazione, cioè integra il piano del programma della trasparenza, sono gli obblighi di pubblicazione sempre individuati dall'ANAC. Anche questo è stato aggiornato quest'anno con l'esclusione di alcuni obblighi e l'inserimento di altri. È un elenco di quasi 300 voci che praticamente non possiamo che recepire integralmente. L'intervento che facciamo noi è quello di collegare ciascuno degli adempimenti con i soggetti che nell'ambito dell'organizzazione sono tenuti poi a procedere a queste pubblicazioni. Io mi fermerei qui se ci sono.
Sì, grazie dottoressa. Questa è una comunicazione,
sì,
giusto?
Certo. Sì.
No, io volevo solamente dire questo. Ho dato la parola alla dottoressa Barletta, in quanto il segretario generale è il responsabile della prevenzione e della trasparenza del comune di Lodivecchio, ma al di là della competenza specifica ovviamente. Ma volevo anche dire questo, che oltre a quello che ha rappresentato la dottoressa Barletta in merito alle deliberazioni dell'ANAC in materia proprio di anticorruzione, l'anno scorso è intervenuto in modo sostanziale proprio sull'argomento l'introduzione del nuovo codice degli appalti, che ha impegnato non poco gli uffici proprio per quanto riguarda l'applicazione di queste nuove regole. Possiamo dare per quindi conclusa la comunicazione e passiamo alla trattazione quindi del punto numero 4 all'ordine del giorno. Argomento numero 4, approvazione e modifiche al regolamento per l'attribuzione delle civiche benemerenze. Per illustrare la proposta lascio la parola all'assessora Loredana Losi. Prego. serve la delibera.
Sì. I punti che andremo a vedere tra poco sono un po' tutti collegati, perché sono tutti punti che sono stati esaminati dalla Commissione Regolamenti. Comunque li facciamo uno alla volta. Questo riguarda l'attribuzione delle civiche benemerenze. Fra i tanti regolamenti che abbiamo visto in Commissione, questa è quella che ha avuto maggiori modifiche, in quanto il regolamento precedente risaliva al 1998, quindi direi decisamente molto datato. Quindi si è un po' rivista tutta la questione, toccando alcuni punti senza snaturare il senso del regolamento. In particolare, per esempio, all'articolo 4 si parlava di conferire targa gonfalone in oro oppure gonfalone in argento. Si è pensato che quando si rilascia una civica benemerenza, cioè classificare poi fra oro e argento, sembrava proprio una cosa poco elegante e anche poco significativa. Si sono toccati altri punti, così è stato più comunque un aggiornamento che altro. Il regolamento è stato visto in commissione, sono arrivati spunti interessanti sia dai consiglieri di maggioranza e anche dai consiglieri di minoranza, e alla fine le modifiche sono state approvate all'unanimità. Quindi non aggiungerei altro.
Grazie Assessore Losi. Apro il dibattito. Ci sono degli interventi sull'argomento? Se non ci sono interventi e non ci sono dichiarazioni di voto, guardo i capigruppo, io passerei allora a lettura del deliberato. Approvassi. Verbale, approvazione e modifiche. Allora, anche per quanto riguarda questa proposta di delibera, do per letto la premessa, che è molto articolata per quanto riguarda le modifiche che sono state rappresentate dall'assessore Losi, e propongo di approvare le modifiche al regolamento comunale per il conferimento delle civiche benemerenze, nel testo emendato dall'apposita commissione con parere unanime favorevole, allegato alla presente quale sua parte sostanziale, composto da numeri 11 articoli. Di dare atto che il testo aggiornato sarà inserito sul sito web nell'apposita sezione regolamenti. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi è astenuto? Nessuno. È approvato all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediatamente esecutiva. Argomento numero 5. Approvazione e modifica al regolamento per l'istituzione, la disciplina e la gestione dell'albo comunale delle associazioni del Comune di Vecchio. Anche per questo punto lascio la parola per illustrazione all'assessora Loredana Losi.
Sì, ecco, in questo caso sono stati modificati soltanto due articoli del regolamento. L'articolo 3, che riguarda i requisiti per l'iscrizione, al comma 2, dove si dice, si diceva, possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale. Si è aggiunto nazionale, regionale e provinciale. Quindi solo questa modifica. Poi l'articolo 5, revisione e cancellazione dell'albo. Per i fini, nel vecchio testo si diceva, per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno devono trasmettere, si parlava del bilancio, eccetera. Visto che generalmente i bilanci si approvano in primavera, aprile, quindi si è modificato e si dice entro il 30 aprile di ogni anno devono trasmettere. Quindi anche in questo caso è stato visto in commissione, anche in questo caso le modifiche sono state approvate all'unanimità.
Grazie Assessora Losi. Chiedo ai consiglieri se ci sono interventi su questo punto. Se non ci sono interventi e non ci sono dichiarazioni di voto, passo alla proposta di delibera. Anche per questa proposta, dopo aver letto e conosciuto le premesse, le propongo di approvare le modifiche al regolamento per l'istituzione, la disciplina e la gestione dell'albo comunale delle associazioni del Comune di Orivecchio nel testo emendato dall'apposita commissione con parere unanime favorevole, allegato alla presente con la sua parte sostanziale composto da numeri 10 articoli. Di dare atto che il testo aggiornato sarà inserito sul sito web nell'apposita sezione regolamenti. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvato all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Immediatamente eseguibile. Passo alla trattazione del punto numero 6 dell'ordine del giorno, approvazione e modifica al regolamento per la concessione del patrocinio per l'utilizzo del marchio logo istituzionale del Comune di Orivecchio. Anche per questa proposta lascio la parola all'assessora Loredana Losi.
Sì, anche in questo caso si è trattato della modifica di un solo articolo del regolamento che guarda all'articolo 2. Comma 2. Si diceva nel precedente il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgono nel territorio comunale purché siano di precipuo interesse per il comune e concorrano a valorizzare la realtà economico e sociale e culturale del suo territorio. Si è modificato, il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgono nel territorio comunale purché siano di precipuo interesse per il comune e concorrano a valorizzare la realtà economica e sociale e culturale del territorio, ovvero rivestano valenza di carattere sociale con finalità solidaristiche e umanitarie. Anche questo è stato visto in commissione, anche questo è stato approvato all'unanimità.
Grazie Assessora Losi. Anche su questo punto chiedo se ci sono interventi o dichiarazioni di voto dei consiglieri dei gruppi. In assenza di richieste di intervento propongo di passare alla proposta di deliberazione. Dopo aver letto e per conosciute le premesse, propongo di approvare le modifiche al regolamento per la concessione del patrocinio e per l'utilizzo del marchio logo istituzionale del Comune nel testo emendato dall'apposita commissione con parere unanime favorevole allegato alla presente con la sua parte sostanziale composto da numeri 11 articoli. Dare atto che detto testo, che il testo aggiornato sarà inserito sul sito web nell'apposita sezione regolamenti. Chi è favorevole alla delibera? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvato all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediatamente eseguibile. Argomento numero 7. Approvazione e modifiche al regolamento per il funzionamento della commissione mensa. Lascio anche per questo punto l'illustrazione all'assessora Loredana Losi.
Sì, anche in questo caso si sono toccati soltanto due articoli del regolamento. Il primo è l'articolo 3 che riguarda la composizione, al comma 1, nel vecchio regolamento era prevista le elezioni dei rappresentanti anche della scuola secondaria di primo grado, ovviamente ora la scuola secondaria di primo grado non usufruisce del servizio mensa e quindi era inutile lasciare questa possibilità. Il numero complessivo dei genitori è stato quindi limitato alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. L'articolo 4 era relativa alla durata in carica della commissione stessa. In commissione si è fatto un ragionamento, il precedente prevedeva 2 anni di durata della commissione, ma vista la difficoltà fra l'altro a recepire o comunque ad avere candidature per questa commissione, basti pensare, questo mi pare anche giusto dirlo, che su 500 alunni circa che utilizzano il servizio mensa, siamo riusciti a malapena ad avere 6 candidature e i votanti in totale sono stati qualcosa come 26-27, quindi capite che l'attenzione, ecco, ogni 2 anni porci su questo problema della rielezione diventava difficile, per cui abbiamo così pensato che la cosa migliore fosse prorogarlo a 3 anni. Anche questo l'abbiamo visto in commissione, anche questo all'unanimità è stato convenuto e quindi approvato.
Grazie Assessore Losi. Anche per questo punto chiedo ai consiglieri se ci sono interventi o dichiarazioni di voto. In assenza di richieste di intervento e dichiarazioni di voti, propongo di passare alla votazione. Anche per questo punto do le premesse della delibera e propongo di approvare le modifiche al regolamento per il funzionamento della commissione mensa nel testo emendato dall'apposita commissione con parere unanime favorevole, allegato alla presente con la sua parte sostanziale composto da numeri 13 articoli. Di dare atto che il testo aggiornato sarà inserito sul sito web nell'apposita sezione regolamenti. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvato all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 8 all'ordine del giorno. Approvazione, modifiche e regolamento di polizia urbana. Anche per questo punto lascio la parola all'assessora Losi.
Sì, in questo caso si è toccato soltanto un passaggio, un articolo che riguarda la possibilità di passare nei parchi comunali con i cani. L'articolo precedente diceva appunto: fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato accedere con i cani. È stata chiesta la modifica di questo articolo per consentire l'accesso alla nuova area cani, accesso che è possibile soltanto dal parco bambini di Beslan, per cui si è pensato di inserire una modifica dicendo accedere con cani ad eccezione del transito nel parco di Beslan per il solo raggiungimento dell'area di sgambatura dei cani. Quindi la modifica è solo questa.
Grazie Assessore Losi. Anche su questo punto chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Ok. Se non ci sono interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Chiede la parola il consigliere Savini. Prego, consigliere.
Grazie. Il nostro voto sarà favorevole, pur ritenendo la nuova posizione dell'area di sgambatura cani poco razionale, per via della vicinanza di aree adibite allo sport. Grazie.
Grazie, consigliere Savini. Metto in votazione la delibera, do anche per questa proposta letta e conosciuta le premesse. Propongo di approvare per le motivazioni espresse in premessa la nuova versione dell'articolo 86 lettera G del regolamento di polizia urbana. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvata all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediatamente eseguibile. Punto numero 9 all'ordine del giorno.
approvazione delle modifiche al vigente regolamento per la disciplina dei servizi di igiene urbana. Anche per questo punto la parola all'assessora Losi.
Questo regolamento ha richiesto un maggior approfondimento, tant'è vero che è stato passato in commissione per due volte. C'è stata una prima presentazione nella quale la funzionaria di riferimento, l'architetto Ricaboni, ha illustrato il provvedimento. E in questa prima seduta sono stati posti dei suggerimenti, in particolare come si evidenzia nel verbale, dal consigliere Mondello e dal consigliere Ruggeri e successivamente anche dal consigliere Menin. C'è stata quindi una buona collaborazione di tutta la commissione per riuscire a definire un testo di regolamento che potesse in qualche modo raccogliere tutte le osservazioni. È chiaro che è un regolamento di estrema importanza, quella sulla disciplina dei servizi di igiene urbana, e quindi mi fa piacere dire che all'interno della commissione si è sviluppato un confronto sereno ma assolutamente costruttivo e proficuo. Anche questo regolamento poi è passato con voto favorevole all'unanimità.
Grazie assessore Losi. Anche su questo punto chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri o dichiarazioni di voto. Se non ci sono interventi o dichiarazioni di voto. Oh, scusi Mondello, ho messo gli occhiali adesso. Prego, consigliere Mondello.
Il microfono non vedeva. Sottolineo quanto detto dall'assessore Losi e spero che in futuro altre commissioni vengano istituite, visto quanto parlavamo lo scorso consiglio comunale, perché comunque si è visto che si lavora, ultimamente si è lavorato bene e diciamo parlando poi si viene a capo della questione e viene vengono redatti i testi, quindi si trova un punto di incontro che fa solo bene alla città di Rodivecchio.
Grazie consigliere Mondello. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione la proposta di delibera. Anche in questo caso lo do per letto e conosciuta le premesse. Propongo di approvare le modifiche al vigente regolamento per la disciplina dei servizi di igiene urbana e la sua ridenominazione in regolamento per la disciplina dei servizi di igiene territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 198,2 del decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche intervenute, e delegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. Di dare atto che il regolamento sarà inserito sul sito istituzionale del Comune nella sezione Regolamenti. Di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza alla società Linea Gestione SRL affidataria del servizio di igiene urbana. Di dichiarare. No, aspetta. Metto in votazione chi è favorevole. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvato l'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno, astenuti nessuno, immediatamente eseguibile. Okay, chiedo scusa. Allora, passo alla trattazione dell'argomento numero 10 all'ordine del giorno, che è l'approvazione dell'aggiornamento del piano di emergenza comunale. Illustro questa proposta di delibera, nel senso che il Comune di Rodivecchio è dotato di un piano di emergenza comunale dal 2000, in piena ottemperanza a quelle che sono le indicazioni normative in materia di protezione civile per quanto riguarda appunto le pianificazioni delle emergenze. È stato fatto un aggiornamento, eseguito un aggiornamento nel, se ricordo bene, scusate, lo leggo, nel 2004. E successivamente si è provveduto a fare ulteriori aggiornamenti con trasmissione di questi atti nel 2010 agli organismi superiori competenti. Il tema degli aggiornamenti è richiamato dalla normativa vigente, la quale indica alle amministrazioni comunali, per le competenze che hanno a livello territoriale in materia di protezione civile, di provvedere ad aggiornare questo piano in funzione delle modificazioni che si intervengono sia per quanto riguarda i rischi potenziali del territorio interessato, sia per quanto riguarda l'organizzazione della gestione dell'emergenza. Anche in questo caso abbiamo provveduto, impegnando la società Sinder, che collabora col Comune da tempo su questa materia, a fare alcune integrazioni e alcuni aggiornamenti. Va anche detto che sia la Regione Lombardia, sia la provincia di Lodi, sia la prefettura hanno sollecitato tutti i comuni a provvedere all'aggiornamento dei propri piani di emergenza. In relazione a alcune situazioni anche di carattere, diciamo, sovracomunale che sono intervenute, come nel caso degli eventi dell'autunno del 2014 che hanno interessato soprattutto il rischio idrico relativo al reticolo minore dei corsi d'acqua superficiali. Oltre a questo, sono state prese in considerazione anche alcune modificazioni intervenute per quanto riguarda i rischi industriali e l'organizzazione della gestione delle procedure di intervento, individuando il responsabile operativo comunale e inserendo, visto anche l'argomento trattato in apertura del suo consiglio, il nominativo del nuovo comandante della stazione locale dei carabinieri, maresciallo Russo, istituzione del maresciallo Fucarino, in quanto componente dell'unità di crisi locale. Sono stati aggiornati anche tutta una serie di informazioni rispetto agli indirizzi di soggetti interessati in caso di gestione di emergenza a livello locale, e queste modificazioni, queste integrazioni e aggiornamenti sono state effettuate anche grazie alla collaborazione, oltre della società incaricata, anche degli uffici comunali e dei rappresentanti del gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Ci tengo a dire questo e ringraziarli perché, come tutti sapete, il piano d'emergenza non è un documento statico, ma dinamico, che va tenuto vivo, questo in gergo. Per tenerlo vivo ci vuole ovviamente l'attenzione da parte sia degli uffici, ma anche di coloro che prestano in forma del tutto volontaria le loro prestazioni per poter dare contributi all'aggiornamento di questo documento. Questo nel pieno rispetto dello spirito anche della normativa, che ha valorizzato il ruolo del volontariato di protezione civile proprio in materia di gestione anche della prevenzione e anche delle emergenze. Se ci sono interventi, prego, dichiarazioni di voto.
Visto il tecnicismo dell'argomento in trattazione e la complessità nel poter comprendere ed elaborare in pochi giorni tutta la documentazione a noi sottoposta, il nostro voto sarà di astensione.
Sì, è una dichiarazione di voto, quindi non intervengo, prendo atto. Grazie al consigliere Mondello. Se non ci sono altre dichiarazioni, pongo in votazione la proposta. Do anche in questo caso per letta è conosciuta la premessa e propongo di approvare l'allegato aggiornamento del piano d'emergenza comunale, edizione settembre 2009, così come predisposto dalla società Sinder SRL, composto dai seguenti elaborati. Ma questo qua non c'entra niente, scusate, passo al documento. Chiedo scusa, rileggo la proposta di delibera di approvare l'aggiornamento del piano di emergenza comunale predisposto da Sindaco Sarelli di Lodi e pervenuto in data 30 marzo 2017 al protocollo 4125, composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non fisicamente allegati. Introduzione e numero 8 allegati, il rischio industriale, il rischio idraulico e numero 1 allegato, il rischio trasporti, il rischio sismico, altre emergenze. Di stabilire che il piano di emergenza comunale venga inviato alla Regione Lombardia, alla Prefettura di Lodi, alla Provincia di Lodi, venga caricato sul portale PIE web della Regione Lombardia ed inserito nel sito web istituzionale del Comune nella sezione Ambiente e Territorio Pianificazione. Chi è favorevole? Grazie.
Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Quindi approvato con 8 voti favorevoli e 3 astenuti. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti, consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Grazie, immediatamente eseguibile. Passiamo ora a trattazione al punto numero 11, che è l'esame e approvazione del regolamento per la disciplina dei reclami e dei tentativi di mediazione in materia tributaria ai sensi dell'articolo 17 bis decreto legislativo 546/1992. Per illustrare questo punto lascio la parola all'assessora Loredana Losi.
Sì, questo è un nuovo regolamento che, per cui non è passato nella commissione per la revisione dei regolamenti ed è un regolamento assolutamente tecnico propostoci dalla nostra responsabile ragioneria. Che riguarda un regolamento che si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 546/92, modificato con l'articolo 17 bis entrato in vigore nel 2016, che introduce il nuovo istituto della mediazione applicata obbligatoriamente anche agli enti locali. L'articolo 17 bis introduce il reclamo e la mediazione per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e quindi vi rientrano la maggioranza degli accertamenti tributari comunali. In caso di presentazione di ricorso da parte del contribuente, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo mediazione che comporta l'attivazione di una procedura di confronto tra le parti da concludersi entro 90 giorni dalla data di notifica del ricorso. In pratica il regolamento recepisce la norma e definisce gli aspetti operativi in merito. Se poi ci sono delle spiegazioni più tecniche rimando alla dottoressa. Per quanto mi è stato spiegato è un'agevolazione, un nuovo modo che si introduce per arrivare laddove possibile a una sorta di conciliazione in modo tale da non intasare poi le sedi di dove si trattano le controversie.
Grazie assessore Lodi. Lascio la parola ai consiglieri per interventi o richieste di chiarimenti. Se non ci sono interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Savini.
Grazie. Non avendo avuto modo di partecipare al confronto su questo tema, il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Grazie, consigliere Savini. Pongo ora in votazione la proposta di delibera. Anche in questo caso la do per letta e conosciute le premesse. E propongo di approvare, in attuazione dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 546 del 1992 ed in conformità ai principi di imparzialità e leale collaborazione espressi dalla legge 241 del 1990 e dalla legge 212 del 2000, statuto del contribuente, le disposizioni attuative del procedimento di reclamo e mediazione in materia tributaria come del regolamento allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Approvato quindi con 8 voti favorevoli e 3 astensioni. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Savini, consigliere Menini e consigliere Mondello. Grazie. Immediatamente eseguibile. Non ci sono altri punti. Io prima di chiudere la seduta devo rinnovare il ringraziamento a tutti i consiglieri comunali per la loro disponibilità e anche la pazienza per come abbiamo articolato la serata in occasione anche del saluto a Fucarino. Però sono veramente orgoglioso del tributo che abbiamo tutti insieme noi soprattutto il rappresentante della comunità dato al maresciallo Fucarino, per cui vi ringrazio veramente col cuore. Grazie a tutti e buonanotte.